Ordinary fog does little harm, but smog, a mixture of smoke and fog, has become one of the greatest mass murderers of modern times. Every year, railways, factories...
The smog began on a Friday, and it was black. It was described as a pea super because it was a bit yellowish. You could smell it. It tasted a bit acidic.
Sono ormai pochi quelli che se la possono ricordare, quella fitta e densa nebbia che nel 1952 oscurò per 5 lunghi giorni il cielo di Londra, causando gravi problemi respiratori e uccidendo migliaia di persone. Recentemente The Crown, una serie Netflix dedicata alla regina Elisabetta, ha ricordato con un'intera puntata questo evento straordinario, ma forse non così straordinario per la storia di Londra. Vedremo tra pochissimo. Per più di 60 anni nessuno scienziato era riuscito a spiegare la natura e l'origine di questo incredibile fenomeno che gli esperti hanno definito il grande smog. Oggi il mistero sembra essere stato finalmente risolto. Dopo decenni di ricerche, c'è un team internazionale di scienziati che è riuscito a scoprire una specifica reazione chimica che potrebbe aver causato il peggiore evento di inquinamento atmosferico nella storia europea, evidenziando come caratteristiche simili tra l'altro siano presenti ad esempio oggi in Cina e in altri luoghi. Il loro studio è stato pubblicato di recente su Proceedings of the National Academy of Science. In apertura la voce di Brian Commis dell'unità inquinamento del Centro Ricerche Mediche del Regno Unito ci ha raccontato qualche aspetto. Noi ne parliamo con il professor Roberto Bertinetti, che saluto, benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Insegna letteratura inglese all'Università di Trieste, scrive per quotidiani e riviste e tra i suoi lavori vogliamo citare L'Isola delle Donne, uscito quest'anno per Bompiani, dove scrive proprio nelle primissime battute: tranne il tempo atmosferico, gli uomini sull'isola, e si riferisce alla Gran Bretagna, hanno per secoli pensato di poter controllare e governare tutto, ma nel 52 e anche in altre occasioni le cose, professore, sfuggirono parecchio di mano.
Sì, la nebbia sfuggì di mano ai britannici sin dall'inizio dell'Ottocento, perché è un fenomeno di inquinamento collegato con la rivoluzione industriale, quindi con qualche cosa che appunto inizia sostanzialmente dopo le guerre della vittoria contro Napoleone. Tra l'altro un'espressione che si è sentita nel sonoro in inglese, qui il pea soup, zuppa di piselli, che definisce quella nebbia verdognola, è un'espressione che è stata coniata da uno scrittore americano molto famoso, Herman Melville, l'autore di Moby Dick, durante una visita a Londra nella prima parte dell'Ottocento. E quindi la nebbia attraversa tutto l'Ottocento, in particolare il periodo vittoriano. Quello del 52 che lei citava in apertura è l'ultimo di tantissimi episodi di inquinamento che provocarono veramente danni sociali enormi. Ed è un fenomeno che venne combattuto soltanto con una serie di misure di legge che frenarono appunto l'inquinamento industriale, ma anche contemporaneamente certe pratiche di riscaldamento delle case.
Ecco, al di là delle questioni scientifiche sulle quali magari poi dopo torniamo, lei ha anche pubblicato uno studio intitolato La nebbia vittoriana a Londra, tra letteratura e realtà. Le chiedo, professore, la nebbia è un soggetto letterario molto presente?
Assolutamente sì, devo dire che sono moltissimi gli autori ancora oggi letti e importanti nel canone della letteratura di lingua inglese, della letteratura inglese dell'Ottocento, che hanno usato la nebbia, a cominciare appunto da Charles Dickens. C'è un celebre inizio di un suo romanzo degli anni 50, Casa Desolata, in cui per una pagina e mezzo racconta Londra immersa nella nebbia per poi concentrarsi, mettere il focus, diremmo, noi sul Palazzo di Giustizia. In quel caso la nebbia è metafora di paralisi appunto della giustizia, di una causa che non finisce mai, ma ci sono tantissimi altri scrittori che hanno utilizzato la nebbia, da Stevenson in due casi almeno famosi. Il primo è quello del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma uno meno noto che ha un significato diverso ce l'abbiamo nell'Isola del Tesoro, perché se nel caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde è una nebbia inquietante, è una nebbia che nasconde le malefatte di questo scienziato che trasforma se stesso, nel caso dell'Isola del Tesoro Jim, il ragazzino protagonista, trovata la mappa di un tesoro di pirati, va di notte alla ricerca di una zattera per poi tendere un tranello ai pirati. E tra l'altro dice: mi sedetti ad aspettare le tenebre, era una notte perfetta per il mio progetto, la nebbia, per fortuna, aveva coperto tutto il cielo. Quindi in caso di Stevenson lo usa come metafora di qualcosa di negativo, nell'altro la nebbia è un aiutante, diciamo così, in positivo di un protagonista.
Noi questo pomeriggio stiamo parlando di nebbia londinese proprio perché alcuni giorni fa lo studio ha probabilmente posto fine a questa lunga ricerca sui motivi della grande nebbia, il grande smog del 1952, studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Science. Magari mettiamo sul nostro Facebook tra pochissimo questo studio, che è stato peraltro fatto rimbalzare anche dalla BBC. Lei accennava ad alcuni scrittori, partendo dal suo saggio La nebbia vittoriana a Londra, tra letteratura e realtà c'è anche Arthur Conan Doyle, che si occupa frequentemente di nebbia.
C'è Arthur Conan Doyle che si occupa di nebbia, e in particolare in uno dei suoi romanzi più noti, quello che si intitola Il segno dei quattro, dove la nebbia serve a rendere più misteriosi i delitti, e dove tra l'altro alla fine della storia, appunto la risoluzione del mistero, dice il protagonista, serve a dissolvere la nebbia, a portare chiarezza. Ecco, questo è un altro uso che viene fatto in letteratura, no? La nebbia si dissolve, il cielo torna chiaro, torna sereno, ma è comunque curioso vedere come la nebbia londinese abbia sì terrorizzato, sia stata usata come metafora in negativo, ma sia stata usata da alcuni artisti, in particolare da alcuni pittori, come fonte di ispirazione assolutamente ineguagliabile. Forse pochi sanno che, per esempio, Claude Monet dipinge nel 1872 un quadro che si intitola Impressione, Levar del Sole, è un manifesto sostanzialmente dell'impressionismo, e si trasferisce per un lungo periodo a Londra, addirittura è affascinato dalla nebbia londinese al punto che nel suo diario scrive che durante le domeniche e le ferie, le feste, quando ovviamente le fabbriche erano chiuse, non c'era la nebbia, Monet dice: odio queste maledette giornate festive dove tutti riposano, la città sembra morta, non ci sono treni, il fumo e la nebbia sono particolarmente assenti, in pratica questa città non mi offre nulla che mi ispiri. E addirittura un pittore giapponese si trasferisce alla fine dell'Ottocento, nel 1897, a Londra, e ci resta addirittura sino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale per emulare i risultati di Monet. Quindi la nebbia ha per i pittori dell'impressionismo e anche per i pittori dell'inizio del Novecento ha un fascino molto particolare, assolutamente.
Abbiamo provato a raccontare il grande smog, ma non solo, perché poi tornando indietro negli anni abbiamo trovato altri momenti durante i quali la nebbia l'ha fatta da padrone a Londra, e non solo, lo abbiamo fatto con un ospite, il professor Paolo Bertinetti, che è l'autore di un saggio uscito quest'anno per Giunti, L'isola delle donne, dove tra Virginia Woolf, la Lady di Ferro ed altre figure importanti cerca di comprendere e raccontare il segno che queste figure hanno lasciato nella storia come nella vita culturale e sociale del loro paese. Ci fermiamo qui, io la ringrazio davvero molto, le auguro una buona serata.
Grazie a lei, buonasera.